e vogliamo pregare per parlare su Prima Pietro di questo bellissimo tema che vedremo oggi, ovvero la vittoria di Cristo nella sua sofferenza. Caro Padre, grazie perché anche oggi siamo qui. E siamo qui con i nostri pesi, le nostre difficoltà, con una settimana vissuta velocemente, ma veramente, Signore, ti preghiamo di poter vedere Gesù nella tua parola questa mattina, poter vedere la sua vittoria, poter assaporare questa vittoria in quella grande sofferenza. Questo ci incoraggerà, ti prego, nel nome di Gesù. Amen. Penso che prenderò misura col pulpito a fine predica, ma è stato definito il brano più difficile di tutto il Nuovo Testamento. Su di esso sono state scritte le pagine più fitte, più controverse di ogni altra sezione del Nuovo Testamento. E su questo testo della Bibbia hanno avuto vedute differenti autorevolissimi padri della Chiesa, come Clemente di Alessandria, come Agostino. E se oggi voi pensaste ai più grandi teologi moderni viventi, i più grandi predicatori, quelli più sani, quelli più profondi nella parola, 10 di loro, provate a pensare, hanno 10 interpretazioni differenti su questo testo. Di quale testo sto parlando? Di quello che studieremo questa mattina, Prima Pietro, capitolo 3, versetti da 18 a 22. E la tentazione di qualsiasi predicatore è quella di saltare brani come questi e di andare a brani più familiari, brani più semplici, brani più immediati nella comprensione. Ma io vorrei approfittare di questa occasione per dare un grande messaggio alla Chiesa e per spiegare alla Chiesa quello che è la predicazione espositiva. La predicazione espositiva impedisce di saltare un brano. La predicazione espositiva è quel tipo di predicazione che prende la Bibbia e la spiega libro per libro, capitolo per capitolo, versetto dopo versetto. E questo è l'unico tipo di predicazione che consente, di obbliga il predicatore a spiegare tutto il consiglio di Dio. Perciò include ogni libro, ogni passaggio biblico, quelli semplici, quelli più complicati, quelli più dibattuti che lo Spirito Santo ci ha lasciato. Così ci immergiamo in Prima Pietro capitolo 3, versetto 18. Prima di leggere il testo vorrei aggiungere che ho letto di tutto su questo testo. Un predicatore che si accingeva a predicarlo non ha neanche provato a comprenderlo, e si capisce dal titolo che lui ha dato al suo sermone, e questo era il titolo: il passaggio perplesso di Pietro. Ma per Pietro non era per nulla perplesso, come spero di dimostrare questa mattina. Sia lui e sia lo Spirito Santo avevano uno scopo molto preciso nel lasciare queste parole, e lo scopo, direi, è stato pienamente raggiunto. Un altro predicatore ha iniziato il suo sermone su questo testo dicendo: oggi non predicherò come faccio di solito, elencherò soltanto le principali interpretazioni che sono state date nel corso della storia della Chiesa. Ma questa, a mio parere, non è una vera predicazione. Questo può essere fatto a casa propria da chiunque, leggere tutte le interpretazioni. Questo non è il nostro approccio, questo non è la predicazione espositiva, questo non è il compito del predicatore. Lui è chiamato da Dio a leggere il testo, qualsiasi testo della Bibbia, interpretare secondo le regole interpretative dell'ermeneutica. Allora si guarda al contesto, alla grammatica, si guarda all'intento dell'autore e soprattutto secondo quello che lo Spirito Santo rivela, gli sta dicendo attraverso questo testo. E io spero di fare questo questa mattina con l'aiuto di Dio. Prima di leggere vorrei dare comunque una precisazione importante. Voglio che sappiate che questo è un testo difficile, il più difficile del Nuovo Testamento probabilmente, e ci sono altre interpretazioni diverse rispetto a quella che sentirete questa mattina. E la mia interpretazione, vorrei aggiungere, non sono l'unico al mondo a dare questa interpretazione, per tranquillizzarvi. Allora, finalmente leggiamo questo testo. Prima Pietro 3, 18, anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito, e in esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, che una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Quest'acqua era figura del battesimo, che non è eliminazione della sporcizia del corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Esso ora salva anche voi mediante la risurrezione di Gesù Cristo, che asceso al cielo sta alla destra di Dio, dove gli angeli, principati e potestà gli sono sottoposti. Mi perdonerete, ma preferisco, se riesco a spostarlo il leggio, è troppo basso per me. Non che io sia alto, ma non ci vedo in realtà. Ok. Beh, che grande testo che abbiamo letto questa mattina. È un testo denso di altissima teologia. Pietro parla di cristologia, dottrina di Cristo, amartiologia, dottrina del peccato, angeologia, dottrina degli angeli, soteriologia, dottrina della salvezza. Mi fermo qui per non spaventare ancora con questi termini. Ma il punto nel dire tutto questo è evidente, è che qua siamo davanti a un grandissimo testo del Nuovo Testamento. Le difficoltà di questo testo però non dovrebbero portarci lontano da riconoscere lo scopo, il proposito per il quale Pietro sta scrivendo queste parole. E nello studiare insieme questa epistola noi abbiamo già detto decine di volte, tantissime volte, qual è l'intento di Pietro nello scrivere. Fin dal primo capitolo Pietro sta incoraggiando quei credenti nella loro ingiusta sofferenza a causa del Vangelo, a causa di Cristo e a causa della persecuzione. Loro sono profughi, sono dovuti scappare dalle loro case, sono stati abbandonati da tutti, hanno perso qualsiasi cosa, sono esiliati ai confini dell'impero romano, molti tra loro sono già morti, alcuni moriranno più tardi, altri stanno subendo delle ingiustizie incredibili da parte dei loro padroni non credenti, altri ancora stanno subendo ingiustizie in famiglia da coniugi non credenti, e tutto questo solo perché sono dei cristiani. La sofferenza ingiusta arriva a motivo del Vangelo nella loro vita, e questa sofferenza li sta piegando, li sta schiacciando, hanno bisogno di forza e incoraggiamento. E in ogni pagina di questa epistola Pietro ha questo scopo. Non fa altro che incoraggiarli con parole come queste, capitolo 4. Se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio. Capitolo 1, perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Capitolo 2, l'incoraggio ancora è una grazia, se qualcuno sopporta per motivo di coscienza davanti a Dio sofferenze che si sopportano, subiscono ingiustamente. Capitolo 4, parla della sofferenza e dice, rallegratevi, perché state partecipando alle sofferenze di Cristo. E nel testo appena precedente a quello che abbiamo letto questa mattina li ha ancora incoraggiati parlando dei paradossi del cristiano sofferente. Anche se soffre per Cristo, il credente continua a essere benevolo, continua a godere delle speciali benedizioni di Dio, continua a essere un adoratore di Cristo, continua a essere un apologeta della fede, continua a essere ubbidiente al Signore fino alla fine. Ecco l'incoraggiamento che Pietro dà. La sofferenza per Cristo non toglie, ma aggiunge qualcosa alla tua vita cristiana. Non toglie, aggiunge. E poi finalmente arriva al versetto 18 e inizia con queste parole commoventi. Anche Cristo ha sofferto. Capite? Sta continuando a incoraggiarli. La più grande illustrazione che conosce è Gesù Cristo. E così offre il suo esempio perfetto quale modello nella sofferenza. Anche Cristo ha sofferto. Ha sofferto come voi, ingiustamente, ma c'era uno scopo in tutto quello che ha sofferto, perché alla fine lui ha riportato una grande vittoria. Perciò il motivo per il quale questo testo ci lascia senza fiato non è la sua difficoltà, ma la sua profondità. Sta parlando di Cristo, sta parlando della vittoria di Cristo nella sua sofferenza. Quanto ha dovuto soffrire il nostro Signore Gesù per noi? Lo scopo di questo testo, il motivo per cui è nella Bibbia, non è avvicinarci alle dottrine più alte, sebbene siano presenti, non è per alzare il dibattito interpretativo, ma per ricordare ai cristiani che stanno soffrendo per aver fatto la cosa giusta, per aver adempiuto la loro chiamata, a incoraggiarli ad andare avanti, a non fermarsi. Non c'è un incoraggiamento più potente per un cristiano se non Cristo. E miei cari, se oggi voi state soffrendo ingiustamente per il Vangelo, se avete perso chance sul lavoro per la vostra integrità a motivo di Gesù, se siete marginati e derisi in famiglia perché voi siete dei credenti, se siete intimoriti perché la gente vi sta giudicando male perché avete posto la vostra fede in Dio, se siete attaccati ingiustamente perché siete cristiani, non stancatevi, ma guardate a Cristo questa mattina. E se qualcuno qui non riesce neanche a capire queste parole, non ha tutta questa sofferenza ingiusta a motivo del Vangelo, se questa realtà è così distante dalla tua vita, domandati se stai vivendo veramente come un cristiano. Perché oggi nel mondo una grande parte dei cristiani sta soffrendo per la sua fede, e direi che gran parte della storia del cristianesimo è solo una dimostrazione che i cristiani sono odiati da tutte le genti, come ha detto Gesù in Matteo 24, sono perseguitati di conseguenza. Quindi Pietro ci sta preparando a essere pronti a soffrire per la nostra fede, ma non desidera soltanto che rispondiamo alle prove come Cristo ha fatto, ma vuole anche che vediamo come Gesù ha trionfato nella sua sofferenza. E io desidero che tutti lo possiamo vedere questa mattina. Guardate con me, il testo si apre con un Cristo sofferente. Anche Cristo ha sofferto, versetto 18, e termina con la sua completa vittoria, versetto 22. Lui sta alla destra di Dio, dove gli angeli, i principati, le potenze gli sono sottoposti. Il testo dice inizialmente che lui ha sofferto, fu messo a morte quanto alla carne, ma continua affermando che mentre il suo corpo giaceva nella tomba, il suo spirito era vivente e in esso andò a predicare la sua schiacciante vittoria, andò a predicare agli spiriti. O cristiano sofferente, guarda Cristo, perché noi possiamo essere questa mattina grandemente incoraggiati guardando a quattro risultati della sofferenza vittoriosa di Gesù. Primo risultato, versetto 18, la riconciliazione dell'uomo. La riconciliazione dell'uomo, guardate, anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Ma non vedi la ricchezza infinita di queste parole? Ma non scorgi tutto il Vangelo qui? Non vedi tutto il trionfo del Cristo sofferente? Riesci a osservare ed ammirare l'inarrestabile potenza della croce, che tutti noi veramente possiamo vedere l'opera di Cristo per il peccatore attraverso queste parole. Ascoltate tutti, Cristo fu assassinato ingiustamente, la sua esecuzione fu ingiusta, lui era senza peccato. Pilato lo ha riconosciuto pubblicamente, lui non trova nessuna colpa. Per ottenere questa condanna illegale, i giudei hanno dovuto creare ad arte menzogne, hanno corrotto falsi testimoni, perché non c'era neanche un peccato in lui. Il Padre lo aveva già dichiarato dai cieli: in lui io mi sono compiaciuto. Al capitolo 2 anche Pietro si era aggiunto dicendo: egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Gesù, lui sì, lui visse una vita perfetta, nella perfezione, senza mai peccare neanche una volta. Non ha mai avuto un pensiero malvagio, non ha mai detto una parola cattiva, non ha mai detto una parola sbagliata, non ha mai fatto male a nessuno, non ha mai pensato a qualcosa al di fuori della sua perfetta santità. Eppure Pietro ci dice: che il giusto fu fatto prigioniero per mano di uomini malvagi. Il giusto fu fatto flagellare ingiustamente. Il giusto fu dichiarato un malfattore e fu usato quale oggetto di scambio per liberare un malvivente. Il giusto. Al giusto fu posta una corona di spine sul capo. Il giusto fu brutalmente picchiato, malmenato, schiaffeggiato, sputato addosso, deriso. Del giusto fu detto: è colpevole. Di lui una folla inferocita a gran voce gridò: crocifiggilo. E per il giusto fu preso un legno maledetto e venne adagiato sopra. E quel giusto patì grandi sofferenze quando fu inchiodato sulla croce. E Pietro ci sta dicendo che lui giusto ha sofferto e lo ha fatto per noi ingiusti, per noi peccatori. Però non dice solo questo. Lui ci fa vedere anche la vittoria della croce. Mentre tutti guardavano Cristo sconfitto, mentre i nemici stavano gioendo della loro frode attraverso quella sofferenza ingiusta, Pietro dice che Cristo ci ha condotti a Dio. Quello che era impossibile, Cristo lo ha fatto. Fu quello il giorno in cui Cristo raccolse tutti i nostri peccati. Fu quello il giorno in cui Lui sopportò l'abbandono del Padre per noi e ci aprì una via che conduce a Dio. Quel pomeriggio il velo del Tempio si squarciò in due, a testimoniare che Dio era diventato accessibile agli uomini grazie alla morte di Cristo. Non più separazione, non più sacerdozio. Gesù è il sommo sacerdote in eterno. Lui è la porta dell'ovile per entrare alla presenza di Dio. Lui è la via che conduce a Dio. Lui è il solo nome dato agli uomini sotto il quale noi dobbiamo essere salvati. Cristo non è uno dei tanti. Lui è il Cristo. Lui è l'unto. Lui è il solo che ha sofferto una volta per tutte per condurci a Dio. Ecco il primo risultato della sofferenza ingiusta di Cristo. Voglio chiederti questa mattina: tu sapevi tutto questo? Sapevi che era necessaria la morte del Figlio di Dio per portarci a Dio? Per quale motivo? Pietro ce lo dice. Era motivo del peccato. Cristo ha sofferto per i peccati. Hai mai sentito dire queste parole? Le hai mai lette nella Bibbia? Gesù è morto come offerta al peccato. Hai mai sentito queste parole? Il salario del peccato è la morte. Qualcuno doveva morire per il peccato e Gesù lo ha fatto al posto dei peccatori che pongono la fede in Lui. Non è dovuto morire per i propri peccati. Lui era giusto, non c'era nessun peccato in Lui, ma per i peccati degli ingiusti. È morto per pagare i nostri peccati, il nostro odio, la nostra ira di questa mattina, le nostre ostilità di oggi, gli omicidi, i cattivi pensieri, le frasi sbagliate, le menzogne, le intenzioni impure, qualsiasi altra cosa che si elevi contro la legge perfetta di Dio. E Pietro ci dice che il suo sacrificio è stato pienamente sufficiente. Abbiamo letto che Gesù soffrì e morì una sola volta. E Pietro vuole specificarlo. L'idea è che la validità di quello che ha fatto non richiede nessuna ripetizione. Prima di Cristo gli ebrei dovevano scannare, macellare migliaia, milioni di animali, di agnelli, ogni anno. Ma adesso è arrivato Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E così la sua morte fu sufficiente per tutti. Il suo sacrificio è stato completo, perciò irripetibile. E questa mattina, se tu andrai a Cristo per fede, riconoscendo il tuo peccato, allora tu potrai personalizzare queste parole di Pietro. Cristo ha sofferto, Lui giusto, per me ingiusto, per condurmi a Dio. O peccatore, gioisci nel fatto che Cristo ha sofferto per te. Presentati davanti a tuo Salvatore con grande pentimento, grande gratitudine, perché ti è venuto a prendere nelle tenebre più buie, nelle fosse più profonde della perdizione, e da lì ti ha preso e ti ha riconciliato con Dio. Ma per farlo Lui ha dovuto soffrire. Quanto ha dovuto soffrire il nostro Salvatore per salvarci? quanto ha dovuto subire da uomini malvagi, quanto ha dovuto gustare l'ira e l'abbandono del padre. Come stiamo vivendo la nostra vita in relazione a questa realtà? Com'è possibile che diventiamo così insensibili a questa verità man mano che il tempo passa? Cristo ha sofferto per me. Come può essere che la nostra vita cristiana risulti una fatica con un Salvatore così grande e meraviglioso? Ma come può essere mai che servire il nostro Signore sia diventato un peso? Com'è possibile che abbiamo perso l'interesse a testimoniare di un così grande Salvatore? Che cosa sta succedendo alle nostre vite? E tu, cristiano sofferente, Cristo ha sofferto così tanto per te? Non sarai disposto a sopportare ingiustamente per Lui? Tu, cristiano che stai passando per le ingiustizie perché sei un credente, un vero credente, non vedi il grande incoraggiamento tra le righe? La tua sofferenza, sì, non è sostitutiva, non è redentrice come è stata quella di Gesù Cristo, ma può essere ugualmente quello strumento attraverso il quale qualcuno può essere portato a Dio per il modo in cui tu la stai affrontando. Pietro sta incoraggiando questi credenti e noi con loro, con questo grande pensiero. Così come Cristo ha avuto la vittoria nella sofferenza, anche i suoi discepoli potranno ottenerla. Primo risultato della vittoria di Cristo nella sofferenza: ci ha condotti a Dio. Ma qual è il secondo risultato? È il trionfo che lui ha ottenuto sugli spiriti. Trionfo sugli spiriti. Leggiamo ancora versetto 18. Dice, aggiunge: lui fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito, e in esso andò a predicare agli spiriti trattenuti in carcere. Sarebbe già una bella vittoria piena se Cristo avesse solo, per così dire, trionfato sul peccato, se solo, per così dire, ci avesse condotti a Dio. Ma nella sua ora più buia della morte, la sua vittoria schiacciante si è estesa sulle forze demoniache dell'inferno e di Satana attraverso la predicazione più potente che sia stata mai fatta prima. Fu messo a morte quanto alla carne. Significa che Gesù morì effettivamente. E questo termine indica una morte violenta. Questo è un testo che si aggiunge a una lunghissima serie, lista di testi biblici che danno un grandissimo schiaffo a tutti i critici della risurrezione corporale di Gesù, i quali sostengono che Gesù, che non sia mai venuta perché Gesù non era realmente morto, forse era solo svenuto, al massimo era caduto in uno stato semicomatoso, ma poi si era ripreso. Pietro invece dichiara un'altra cosa: era morto quanto alla carne, ovvero fisicamente era morto. E poi Pietro mette un grande contrasto, dice, ma reso vivente quanto allo spirito, contrasto tra carne e spirito, morto con il corpo, ma ancora vivo nello spirito. Non sta parlando ovviamente dello Spirito Santo, ma dello spirito dell'uomo. Sta soltanto dicendo questo, che il corpo di Gesù fu ucciso, ma non il suo spirito. Mentre il corpo del Signore Gesù era nella tomba, il suo spirito era ancora vivo, non poteva cessare di esistere perché era eterno. E seguiamo le parole di Pietro adesso per capire attentamente cosa accadde alla croce. Cosa accadde quando Gesù fu crocifisso ingiustamente? Allora il suo corpo morì e sappiamo che fu posto nella tomba e lì rimase 3 giorni. E in quel frattempo, prima che il suo spirito fosse riunito al suo corpo risorto, che cosa accadde? Il suo spirito era vivente ed era libero di muoversi nel regno spirituale. Perciò nel suo spirito Cristo è andato altrove ed è andato a predicare. E questo termine predicare è interessante, non è evangelizzare, ma letteralmente significa fare una dichiarazione, fare una proclamazione. Era il termine che veniva usato quando gli araldi andavano in un paese e proclamavano la vittoria del re, una conquista del re, un editto del re. Così nello spirito Cristo è andato a predicare, è andato ad annunciare, è andato a proclamare, è andato a dichiarare la sua vittoria alla croce, la sua riconciliazione del peccatore a Dio, il suo trionfo nella sofferenza, la sua vittoria su tutte le forze demoniache e spirituali e su Satana. Non è andato, come alcuni sostengono, a evangelizzare le anime dei peccatori che erano impenitenti, già morti, che erano all'inferno, perché potessero finalmente essere salvate. Infatti noi sappiamo chiaramente, senza ombra di dubbi, di dubbio, da tutti gli insegnamenti biblici, che è oggi il tempo accettevole per credere. È oggi che le persone hanno la legge e i profeti. È oggi il tempo della salvezza. È quando si è vivi che è il tempo di mettere la propria fiducia in Gesù per essere salvati. Perché una volta morti, il destino degli increduli sarà irreversibilmente all'inferno. È stato stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Gesù non è andato a evangelizzare le anime dei morti che si trovano all'inferno. Perciò la domanda è questa: a quali spiriti è andato a predicare la sua vittoria? Beh, per rispondere a questa domanda è necessario sapere cosa dice la Bibbia sugli angeli. Facciamo un brevissimo corso di angelologia. Gli angeli sono degli esseri creati che non muoiono mai. Sono stati creati a un certo punto e il loro numero è determinato, definito. Loro non si sposano, loro non procreano, quindi loro non aumentano di numero e neanche diminuiscono, perché non muoiono mai. E nella Bibbia possiamo vedere due gruppi di angeli: gli angeli eletti e gli angeli caduti. Gli angeli caduti sono quelli che a un certo momento dopo la creazione hanno seguito Lucifero nella sua ribellione contro Dio. E di questi angeli caduti la Bibbia parla di due categorie: gli angeli sciolti e gli angeli legati, di quei o spiriti o demoni. Di quelli legati la Bibbia afferma che ci sono altre due categorie: quelli legati temporaneamente e quelli legati permanentemente. E il testo di Pietro si riferisce, a mio parere, a questi angeli legati permanentemente. Sono, dice qui, trattenuti in carcere. In altre parti è scritto che sono in catene eterne. In altre parole, sono in prigione da qualche parte. Non si sta parlando della loro condizione, ma di un luogo preciso. Deve essere un luogo veramente terribile. Perché adesso vi ricorderò alcune cose che abbiamo letto nei Vangeli. Perché è terribile? Perché gli spiriti caduti, i demoni che sono liberi oggi, temono incredibilmente di andare lì. Vi ricordate l'episodio di Luca capitolo 8? C'è un uomo posseduto da molti demoni, tanto che quando Gesù gli domanda qual è il suo nome, risponde: legione, perché siamo molti. E appena vede Gesù fa un'affermazione a questo demone e dice: che c'è tra me e te, Gesù, figlio dell'Altissimo? Lo conosceva molto bene. Ti prego, non tormentarmi. In altri passi è scritto: non tormentarmi prima del tempo. Qual era il tormento così temuto da questi spiriti maligni? Lo leggiamo subito dopo. Dice: essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso, termine che significa prigione, profondità. E chiesero loro il permesso a Gesù, che fu loro concesso. Guardate tutta l'autorità di Gesù sugli spiriti maligni, sui demoni. Guardate che dominio assoluto ha Gesù. Chiesero di entrare in un branco di porci, ma non essere gettati nell'abisso, nella prigione. Erano veramente terrorizzati da quel luogo. E Pietro ci dice che Cristo è andato nello spirito a predicare, non a evangelizzare, perché non c'è nessuna salvezza, nessuna possibilità di grazia per gli angeli caduti. Cristo è andato a predicare, a dichiarare, a proclamare la sua vittoria, il suo dominio sul regno del male, esattamente nel luogo dove questi angeli caduti sono legati in prigione. A questo punto una domanda che potrebbe essere fatta, a cui Pietro già risponde, lo anticipo, è: quando? Quando sono stati legati? Quando questi spiriti sono stati così ribelli da subire l'immediato e permanente giudizio di Dio? Pietro dà questa informazione e dice che è stato ai tempi di Noè. Osserva il versetto 20, nota tutte queste espressioni di tempo che ci sono: una volta, poi dice quando, poi dice al tempo di. Sta indicando esattamente il momento preciso in cui accadde questo imprigionamento. Parla di spiriti che una volta furono ribelli. La domanda è: quando è stato quella volta? Risposta: quando la pazienza di Dio aspettava. Aspettava che cosa? Il ravvedimento, che non è mai arrivato. Ma quando la pazienza di Dio aspettava? Al tempo di Noè. E poi precisa esattamente quando è avvenuto: durante 120 anni in cui Noè ha predicato mentre stava costruendo l'arca. Da quel momento in poi questi spiriti ribelli sono stati legati, e leggiamo da Pietro che continuavano a essere legati anche al tempo della croce di Cristo, permanentemente. La Bibbia ci parla del tempo di Noè come un periodo di tenebre spirituali, tempo del quale è detto in Genesi 6: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande su tutta la terra e che il cuore dell'uomo concepiva soltanto disegni malvagi. Questo era il tempo in cui viveva Noè. Perciò Dio suscitò Noè, che è chiamato predicatore di giustizia, che annunciò il giudizio imminente di Dio, che annunciò, che predicò 120 anni la necessità di ravvedimento, la necessità di salvezza. Lo ha fatto ininterrottamente per 120 anni, senza vedere nessuna conversione, eccetto lui e altre 7 persone facenti parte della sua famiglia. 8 persone totali in tutta la terra credenti. Lì sì che c'era veramente bisogno di un risveglio spirituale. Solo 8 credenti in tutto il mondo. Un periodo spiritualmente oscuro, di una malvagità talmente dilagante che Dio intervenne per giudicare. Come lo ha fatto? Gli esseri umani con un diluvio, sterminandoli, e nello stesso tempo alcuni degli angeli caduti che erano dietro questa malvagità, attraverso delle catene di prigionia permanente. Per Pietro è stato un momento focale della storia dell'umanità, perché questo argomento lo cita anche nella sua seconda epistola, volendo provare che il giudizio di Dio sarà inevitabile, che arriverà, fa riferimento proprio a questi spiriti e fa riferimento proprio a Noè. Seconda Pietro 2, versetti 4 e 5 dice: se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, nota, stesso termine usato con Gesù con i demoni, abisso, confinandoli in anti tenebrosi. Che cosa sono? Beh, posti molto bui, abissi, prigione, profondità, per essere custoditi per il giorno del giudizio. L'idea di prigione, di catene. E poi nello stesso tempo, subito dopo, cita subito Noè e dice: sta unendo questo giudizio sugli angeli caduti con il giudizio sugli uomini malvagi col diluvio. E dice: se non risparmiò il mondo antico ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia. E poi finirà dicendo: sarà inevitabile il giudizio di Dio sugli impenitenti. È chiaro, i tempi di Noè sono stati particolarmente malefici, tenebrosi, contraddistinti da una particolare attività demoniaca. Ci sarebbe tanto da dire sui demoni, ma veramente servirà un corso di angiologia. Ma queste informazioni erano necessarie per capire quello di cui sta parlando Pietro. E così, adesso che abbiamo questo in mente, viene una domanda importante: cosa c'entra tutto questo che sta dicendo Pietro con la sofferenza di Cristo sulla croce? Che cosa c'entra tutto questo con la morte riconciliatrice di Gesù per il peccatore? C'è un conflitto cosmico in questo universo tra Dio e Satana, come ha testimoniato Giobbe capitolo 1. C'è un conflitto tra gli angeli santi e gli angeli caduti, come testimonia il profeta Daniele. C'è sempre stata una guerra a livello soprannaturale, e Satana e i demoni hanno fatto sempre tutto per distruggere i propositi di Dio in Cristo. Satana ha sempre cercato di distruggere la linea messianica. Vi ricordate, in Egitto ha cercato di sterminare tutti i bambini maschi. E poi in altri periodi di persecuzione di Israele, è accaduto anche ai tempi di Erode, quando Gesù era appena nato, voleva distruggere tutti i bambini maschi. Addirittura Satana in persona ha tentato Cristo che si uccidesse per 3 volte per vanificare il proposito di Dio. Satana in persona, non demoni, Satana in persona è entrato in Giuda per fare un'opera terrificante contro Gesù, per vendere Cristo ai peccatori malvagi che l'avrebbero ucciso. Ma quello che possiamo dire alla fine, ogni tentativo è stato respinto. E adesso, mentre Gesù Cristo è nel momento peggiore della sua sofferenza, grondando di sangue dalla testa ai piedi sulla croce per portare i peccati del mondo, mentre la sua vita è annientata, mentre il Padre lo ha abbandonato, mentre è distrutto fisicamente fino a essere dichiarato morto, sembrerebbe che le forze demoniache e malefiche abbiano finalmente vinto. Gli spiriti ribelli potevano credere che dopo millenni di attesa sarebbero stati liberati da quel luogo, ma proprio in quel momento l'Eterno Figlio di Dio, in spirito, andò a fare il sermone più potente, vittorioso mai fatto prima, proclamando la sua totale vittoria nella sua sofferenza. Usando le parole dell'Apostolo Paolo in Colossesi 2, ha spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Gesù ha proclamato la sua totale vittoria su questi spiriti nella sua sofferenza. Che grande Salvatore, ma lo state vedendo? Capisci la portata di questo incoraggiamento per quei cristiani sofferenti? Pietro dice: quando soffrite per Cristo potrete anche trionfare come Cristo ha trionfato. E così è per noi. Non senti tutta la potenza in queste parole? Quando stai soffrendo per il nome di Cristo, quando sei schiacciato nella peggiore derisione per Lui, quando sei oppresso, quando hai perso ogni cosa per amore del tuo Salvatore, allora sei beato, perché stai per sperimentare la comunione con le sofferenze del tuo Signore, stai per gustare la stessa vittoria che Lui ha conquistato alla croce. Non disperare in tempi di difficoltà, non disperare nei tempi di persecuzione, non disperare nei tempi di sofferenze ingiuste, non disperare nei tempi di rifiuto totale, perché quello potrebbe essere il momento del tuo più grande trionfo spirituale. Così vediamo la vittoria di Cristo nella sofferenza, numero uno, nella riconciliazione dei peccatori, numero due, sul trionfo sugli spiriti, e numero tre, nella salvezza dal giudizio. Così siamo a Noè, e da qui andiamo avanti. Dice: al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Quest'acqua era figura del battesimo, che non è eliminazione di sporcizia dal corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Essa ora salva anche voi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Cosa vorranno dire queste parole? Si parla di arca, di salvezza, si parla di battesimo. E voi sentirete alcuni esponenti di qualche setta prendere questo testo per sostenere che il battesimo in acqua ti salva. Ma sta dicendo questo Pietro? Beh, lasciatemi subito dire che non credo che Pietro stia parlando del battesimo in acqua, perché il battesimo in acqua non ti salva. Non ti salva. Pietro ha appena discusso di Noè e di quello che accadde a quei tempi, ricordando tra l'altro come Noè e la sua famiglia furono salvati dalle acque attraverso l'arca in cui si rifugiarono, credendo per fede gli unici 8 a quello che Dio aveva detto. E notate attentamente adesso come Pietro lo mette giù al versetto 20. Dove furono salvate queste 8 persone? Lui dice esattamente nella quale, cioè nell'arca, furono salvate. Nella quale, nell'arca furono salvate. E poi dice attraverso l'acqua, letteralmente nella quale furono salvate dall'acqua. È nell'arca che Noè e la sua famiglia hanno trovato la salvezza, non nell'acqua, nell'arca. Anzi, tutte le persone che sono state bagnate dall'acqua del diluvio, loro non hanno trovato salvezza, loro sono morte tutte, loro non sono state salvate. Gli unici salvati sono coloro che sono entrati nell'arca, sono stati salvati dall'acqua, dal giudizio, dal diluvio. E a questo punto Pietro prende tutto questo pensiero e fa un'analogia per indicare come è possibile essere salvati dal giudizio dell'ira divina. Noè e la sua famiglia sono stati salvati dal giudizio del diluvio entrando nell'arca, e le persone possono essere salvate dal giudizio di Dio attraverso l'arca di salvezza che è Gesù, risorto dai morti. E Pietro chiaramente dice che l'analogia era lo scopo di quello che stava dicendo. Guardate il versetto 21, dice: quest'acqua era figura del battesimo. Usa questo termine figura, ovvero si tratta di un'immagine, di un esempio, di un paragone tra due realtà. Tra parentesi, la frase andrebbe letteralmente letta così: questo era una figura del battesimo, perché in originale acqua non è presente. In altre parole, questo che ho detto sino a questo momento di Noè, dell'arca, della salvezza, questo tutto è una figura di qualcos'altro. E Pietro vuole essere certo di non essere frainteso. Il versetto 21 aggiunge delle specifiche per rendere chiaro che non sta parlando del battesimo in acqua, dicendo che il tipo di battesimo di cui sta parlando non è eliminazione di sporcizia dal corpo, non è acqua che passa sul tuo corpo per lavarti, per pulirti, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Il battesimo di cui sta parlando non è un rituale esteriore, ma è un battesimo spirituale interiore. Miei cari, la salvezza non dipende da un atto esterno in cui il corpo viene immerso nell'acqua, ma da una realtà spirituale nella quale una persona si identifica con Gesù Cristo, che ha subito il giudizio di Dio su di sé, salvando quelli che hanno posto la propria fede in Lui. E attraverso questa identificazione, attraverso la fede, il peccatore chiede a Dio una buona coscienza, ovvero guarda a Cristo per essere giustificato. Cristo è morto, ha subito il diluvio del giudizio di Dio per i peccati e ha salvato tutti coloro che si sono rifugiati in Lui, e alla fine ha riportato la grande vittoria risorgendo dai morti. La salvezza non è mai stata e non sarà mai ottenuta attraverso riti, attraverso cerimonie, attraverso appartenenze a una chiesa, attraverso buone opere, attraverso l'essere parte di una famiglia cristiana, attraverso comportamenti esteriori. Se stai facendo tutto questo, fermati, sarai perduto, andrai all'inferno. Devo essere onesto con te, perché la salvezza è solo in Cristo, è solo nel credere in Lui, nella sua morte per i peccati, mettendo la fede in Lui, guardando alla sua sofferenza e alla sua vittoria nella risurrezione. Non c'è salvezza fuori da Gesù Cristo. Mentre i veleni e le furie dell'inferno stavano gettando il proprio odio su Gesù, mentre la collera pazza e piena di imprecazioni degli uomini lo stava inchiodando alla croce, mentre la maledizione del peccato era piombata su di Lui, per tutti i redenti di tutti i secoli Cristo era l'arca di salvezza. Ed è grazie alla nostra unione con Cristo noi siamo al sicuro in Lui. Stai vedendo la vittoria di Cristo nella sofferenza? Primo risultato, ci ha riconciliati con Dio. Secondo risultato, ha trionfato sugli spiriti. Terzo risultato, ci ha salvati dal giudizio. E poi c'è un ultimo risultato, il suo dominio su tutto. Il suo dominio su tutto. Pietro ha parlato della morte di Gesù, ha appena parlato della risurrezione, adesso il versetto 22 parla della sua glorificazione e dice queste parole: Gesù Cristo che asceso al cielo sta alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Ma che glorioso finale, che vittoria schiacciante. Non vedi in queste parole la sua vittoria totale dopo aver sofferto tutta questa sofferenza ingiusta? Cristo è morto, ha sofferto per i peccatori, ha sofferto ingiustamente, ma adesso Lui sta alla destra di Dio. Che posto è mai quello? Tutta la Bibbia parla della destra di Dio come la sede dell'autorità, della supremazia, del potere, della maestà, del dominio. Dopo che Cristo ha compiuto la sua opera sulla croce, Lui è stato esaltato ed è alla destra di Dio. Ecco che cosa ci sta dicendo Pietro. E l'autore agli Ebrei continua a esaltare Cristo in questa posizione. Ebrei 1, per esempio, ci sono tanti testi di Ebrei. Dopo aver fatto lui stesso la purificazione dei nostri peccati, si è seduto alla maestà, alla destra della maestà nei luoghi altissimi. E se leggete l'Apostolo Paolo era ossessionato da questa realtà. Romani 8, 34, Cristo Gesù è colui che è morto e ancor di più è risuscitato ed è alla destra di Dio. E poi ancora l'Apostolo Paolo, ancora ossessionato, dice tutto questo in altre parole in Filippesi 2, vi ricordate? Ha descritto l'umiliazione sofferente di Gesù Cristo, morto sulla croce. E poi inizia a parlare della sua glorificazione dicendo: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra, sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Ora il suo dominio è totale. Gli angeli, i principati, le potenze, dice Pietro, un termine per parlare di esseri angelici, tutti li sono sottoposti. Tutti i ranghi degli esseri spirituali devono sottomettersi a Cristo. Ed è per aver sofferto per noi che quel luogo gli è stato assegnato. È per aver sopportato l'umiliazione, la croce, le ingiustizie di uomini peccatori che ora è stato sovranamente innalzato. È attraverso l'ingiusta sofferenza che Cristo ha trovato la via del trionfo. Può essere che stai soffrendo ingiustamente per la tua fede in qualsiasi modo. Non sottovalutare mai il potenziale trionfo dell'ingiusta sofferenza. Che bel modo che ci ha mostrato Pietro di vedere la sofferenza che Dio permette nella nostra vita. Fratello e sorella, guarda il tuo Cristo oggi. Guardalo esaltato, guardalo continuamente adorato dagli angeli, dalle potenze. Guardalo lì nella sua posizione di autorità e dominio. Guardalo per fede seduto alla destra di Dio, luogo dal quale sta dominando su tutto. È proprio Lui, da lì, è proprio Lui che ci ama. È proprio Lui che ha in mano la nostra debole e sofferente vita. È proprio Lui che ha promesso che non ci lascerà, che non ci abbandonerà. E quando sembra che il mondo, che Satana stiano avendo la meglio su di me, quando mi sento come una canna rotta, senza forza di rialzarmi, io voglio riportare alla mia mente questo: Cristo è seduto alla destra di Dio, Lui sta dominando, Lui sta solo permettendo quello che porterà gloria al Padre, che sarà per il mio bene. Non vedi tutto il trionfo di Cristo nella sua sofferenza? E alla luce di questo grandissimo passo questa mattina voglio chiederti: che cosa fai quando sei scoraggiato? Addolcisci il momento abbuffandoti di dolci? Mangi un po' di Nutella? Fai più sport del solito per svagare? Accendi la TV? Guardi per ore la TV sperando che tu possa sfuggire al tuo scoraggiamento? Ti ripeterai all'infinito quanto la vita sia stata incredibilmente dura con te più di tutti gli altri? Cosa fai quando sei scoraggiato a motivo delle tue sofferenze? Questa è la grande lezione che impariamo oggi da questo testo. Ci incoraggia l'esempio di Gesù nella sua sofferenza. Prendiamo coraggio nella più grande vittoria che Cristo abbia mai ottenuto nel suo peggiore tormento. Lui ha trionfato, Lui sta lì davanti a noi, quale esempio per essere seguito, amato, imitato. Ti incoraggi con il Vangelo, ti incoraggi con la storia della redenzione che Dio ha riservato al suo popolo nei secoli attraverso la riconciliazione di Cristo. Ti ricordi che Gesù Cristo ha sofferto per te? Ti ricordi che Lui ha preso su di sé i tuoi peccati? Ti ricordi che il giudizio è caduto su di Lui e perciò tu puoi avere pace? Ti ricordi che ora Lui regna con potenza e in totale dominio? In altre parole, quando sei scoraggiato, ti predichi il Vangelo e chiedi continuamente a qualcuno che ti venga a predicare il Vangelo ancora una volta, perché finché vivremo in questo mondo caduto, finché la sofferenza e l'ingiustizia esisteranno, noi siamo persone bisognose del Vangelo. Non ci sarà mai un giorno della nostra vita in cui non avremo bisogno del Vangelo. Per questo questa mattina ti incoraggio, corri a Cristo, corri ad ascoltare e abbracciare con tutta la tua anima quel glorioso Vangelo che è chiamato la potenza di Dio per chi crede. Lì troverai il tuo Cristo sofferente, lì troverai il tuo Cristo risorto, lì troverai il tuo Cristo in gloria e potenza, e lì troverai la ragione più grande per continuare a sopportare le sofferenze ingiuste. Padre, vogliamo ringraziarti per il grande incoraggiamento che ci viene dalla tua parola. Vogliamo guardare a Gesù, il nostro grande Salvatore, e vogliamo adorarlo per chi è, e vogliamo ringraziarlo per quello che ha fatto per noi. Amen.